E inizierei subito dandovi un breve aggiornamento per poi insomma parlare un po' con le compagne di Pro-Life e Aborto, dicendovi che il 25 e il 26 maggio, quindi tra poco tempo, insomma, alla Casa del Popolo, Le Panche, in via Giulio Caccini 13B a Firenze, si terrà l'appuntamento di Brigata Basaglia con il Festival Contatto, che si occupa sostanzialmente, è un festival che già l'anno scorso avevamo ospitato su queste frequenze, e si occupa di psichiatria, antipsichiatria, corpi reclusi, corpi recluse, e di come la psichiatria sia spesso uno strumento utile per invisibilizzare i corpi, patologizzare e invisibilizzare delle lotte. Quindi colgo anche l'occasione, insomma, per mandare un saluto a tutte le persone che in questo momento sono recluse in strutture carcerarie o in strutture psichiatriche, che comunque un po' carcerarie lo sono pure quelle. E quindi direi che possiamo insomma iniziare un po' a entrare nel vivo del discorso di oggi. Quindi, che cosa è successo con l'ultimo decreto che riguarda anti-abortisti, organizzazioni e associazioni pro-life all'interno dei consultori pubblici nazionali? Diciamo che questo decreto che riguarda l'attuazione del PNRR, il governo Meloni è riuscito, grazie al deputato Lorenzo Malagola, a inserire insomma degli aspetti che riguardano appunto l'arrivo delle associazioni pro-life all'interno delle consultorie territoriali. Di fatto però, come ci ricordano le compagne, il compagno, in realtà questa è una cosa che già succedeva con la legge 194, perché ricordiamo che diverse associazioni pro-life hanno spesso impugnato l'articolo 2 della 194 del 1978 per dire che in realtà queste associazioni, che secondo loro fanno un sostegno alla persona gestante, sarebbero, insomma, possono entrare e possono fare questo tipo di supporto. Quello che è successo con il decreto PNRR è stato semplicemente aumentare questa facilità di queste persone che possono entrare all'interno delle consultorie, e quindi fondamentalmente andare a esasperare la loro presenza all'interno di queste strutture. E direi che adesso, dopo questo breve cappello, possiamo un attimo iniziare, assieme alle compagne che oggi si sono venute a trovare, a parlare un po', insomma, di che cos'è la procedura dell'aborto, e poi per capire meglio come si inseriscono queste associazioni pro-life in questo percorso. Quindi vi lascio la parola per iniziare a raccontarci un po' queste cose.
Allora, partirei appunto da che cos'è l'interruzione volontaria di gravidanza in Italia, poi soprattutto a Torino. Intanto è una procedura che è sempre gratuita, anche senza cittadinanza italiana, ad eccezione però di quelle che sono le persone con visto turistico, e si parla più o meno di 400 euro. Quindi bisogna avere accesso al Servizio Sanitario Nazionale, dimostrando di avere la residenza o comunque di essere qua da più di 90 giorni. Allora, di fatto, dopo quello che è il test delle urine o prelievo sanguigno, per prenotarla è necessario avere un certificato che attesti la gravidanza, certificato che può essere fatto da o consultorie, sia pubbliche che private, oppure da qualsiasi medica o medico di base. E se la medica o il medico di base si rifiuta perché è obiettore o obiettrice, si fa appello al fatto che nella 194 quella medica di base è obbligata a fornirti un contatto di invece una ginecologa non obiettrice. Dopodiché ci sono i cosiddetti 7 giorni di riflessione, per cui prima di poter prenotare l'interruzione devono succedere questi 7 giorni, tranne nel caso in cui la medica di base attesta una situazione di urgenza. Dopodiché abbiamo la prenotazione delle interruzioni volontarie di gravidanza. Ci sono due interruzioni volontarie di gravidanza, quella farmacologica e quella chirurgica. Quella farmacologica di fatto consiste in due pillole, che sono la cosiddetta RU486, che è di fatto il mifepristone, che è quello antiprogestinico, quindi quello che induce l'emorragia uterina, e poi invece abbiamo il secondo, che è il misoprostolo, che invece è un analogo di una prostaglandina, e quindi viene appunto utilizzato poi per l'espulsione. E questa è quella farmacologica.
Eh sì, diciamo che poi, tra l'altro, scusa se ti interrompo, però la cosa interessante della RU è che a parte che mi sembra nel 2020 Speranza aveva dichiarato, basandosi su quello che è i comunicati dell'OMS e dell'Istituto Superiore di Sanità, che si poteva utilizzare e che non c'era nessun pericolo, perché ovviamente gli antiabortisti ci hanno costruito, insomma, le loro storie del cazzo, e si era arrivati a dire ok, si può somministrare, perché la cosa vantaggiosa, no, dell'RU è che si può fare senza il day hospital, quindi senza dover stare per forza in questi tre benedetti giorni in ospedale, in cui tra l'altro poi le associazioni pro-life poi ti possono pure trovare e rompere le ovaie, giusto, no?
Sì, giusto. Questo però non è stato recepito a Torino, per cui di fatto la somministrazione avviene in ospedale e ci sono i tre giorni di ricovero, non in day hospital e non neanche anche nei poliambulatori. E soprattutto altra cosa è che la RU486 scientificatamente è sicura fino alla 20ª settimana. In realtà adesso il periodo è di 9 settimane, è stato allungato con le linee guida aggiornate da Speranza da 7 a 9 settimane, quindi questa è l'unica cosa che è stata poi recepita ed è appunto attuata in ospedale, quindi parliamo di una procedura di tipo differente, molto più sicura rispetto a quello che è poi l'aborto chirurgico, quindi insomma quello che poi si vorrebbe, che si chiede, e di fatto è poi la RU486 come prima forma, se non in condizioni di urgenza e di appunto di salute fisica, come prima forma di aborto, mentre invece poi l'aborto chirurgico viene fatto solo in ospedale e appunto e rimanda poi a tutto un altro immaginario, perché di fatto l'aborto farmacologico, la persona in questione, la donna, la persona gestante in questione prende due pillole e quindi lo gestisce lei nelle sue mani, mentre dall'altra parte invece l'aborto chirurgico sei paziente e quindi non sei agente attivo all'interno di un ospedale, all'interno di una sala operatoria. E anche un'altra cosa che si può dire è che è un'operazione, quindi sicuramente comporta dei costi maggiori rispetto a quelli di una pillola, però bisogna anche considerare che infatti gli ospedali più operazioni chirurgiche, più interventi chirurgici fanno, più fondi pubblici prendono. E quindi insomma questa differenza è proprio una differenza poi di immaginari, di come noi pensiamo di poter riappropriarci del nostro corpo, tra quella che è una pillola che possiamo prendere e invece l'aborto chirurgico, che si può fare fino a 90 giorni.
Certo, e tra l'altro, scusa se ti interrompo di nuovo, ma secondo me qui si installa anche un altro discorso, cioè che l'aspetto interessante poi delle consultorie che si vanno costruendo dagli anni 70 in poi è anche il fatto che sono strutture che sono indipendenti, no, dalle strutture ospedaliere, quindi centrali, che si occupano anche di altre attività che riguardano la salute e la cura, e sono strutture ad accesso diretto, come anche altre strutture, per esempio il CSM. Quindi cosa vuol dire? Che per le persone che ci ascoltano, sono strutture che non richiedono la prenotazione, quindi sostanzialmente una persona che ha un corpo gestante, che si trova a dover gestire la complessità di quel momento, può recarsi nella struttura in teoria senza fare una prenotazione. Questo ovviamente renderebbe più semplice sia la pratica degli ospedali, sia poi effettivamente anche la vita della persona che ha il corpo gestante, che vuole gestirsi la sua situazione. E tra l'altro mi sembrava, ma correggetemi se mi sbaglio, che c'era un'idea qualche anno fa di dire che la RU, essendo che è una terapia che è di facile somministrazione nel momento in cui ovviamente ci sono le persone che la sanno prescrivere, si potrebbe addirittura prescrivere all'interno delle consultorie senza bisogno di passare dalle strutture ospedaliere, in cui obiettori e obiettrici purtroppo sono sempre più di più, no?
Sì, sì, questo è, sono le linee guida che ha aggiornato Speranza nel 2020. Può essere somministrata in day hospital, in ambulatori e consultorie. Questo però non è stato recepito, cioè questo non avviene oggi, avviene se appunto in ospedale e i giorni di ricovero, che sono i 3 giorni di ricovero. E poi invece l'aborto chirurgico, che parlavamo di 90 giorni, si può andare oltre in caso di condizioni di pericolo di vita appunto fisica o psichica, quindi serve un certificato che attesti appunto una malattia.
Certo, grazie mille. E non so se avevi altre cose da aggiungere sempre su questa parentesi, perché poi volevamo anche occuparci dell'altro aspetto che riguarda i fondi invece che sono dati a queste associazioni pro-life. Quindi dimmi tu, Vittoria, se vuoi, hai qualcosa da aggiungere sempre su quanto riguarda la pratica clinica, oppure magari passiamo un attimo alla seconda parte.
Allora, aggiungo solo 2 cose, che sono: abbiamo visto un po' le problematiche, che se erano problematiche che sono presenti sia appunto sin dalla 194, e quindi abbiamo parlato di obiezione di coscienza, e quindi quello che noi chiediamo e che vogliamo è l'abolizione delle obiezioni di coscienza. Soprattutto nella 194 c'è un articolo 9 che dice che che non è possibile quella che è l'obiezione di struttura, che vuol dire 100%, e soprattutto c'è scritto che nel caso in cui questo avviene, che per esempio il caso delle Marche, si è obbligato a chiamare del personale medico non obiettore a praticare l'IVG all'interno di quell'ospedale dove è la persona che vuole praticare l'interruzione volontaria di gravidanza. E quindi di fatto appunto ci sono tantissime critiche che si possono fare alla 194, dai 7 giorni di ripensamento alla possibilità di IVG gratuita anche per chi ha visto turistico, appunto tante cose.
Un sacco di cose, sì, assolutamente. E vabbè, ricordiamo che in generale sul vostro sito di Nulla di Meno si poi possono trovare anche tutte le dispense per approfondire la cosa, e anche per le eventuali segnalazioni di posti di merda da non frequentare. E se invece, Anna, vogliamo passare alla seconda parte, che riguarda appunto tutti quelli che sono le esperienze in particolare sul Piemonte, che hanno visto finanziamenti ad associazioni private per insomma portare questo discorso del pro-life all'interno dei consultori territoriali.
Sì, il Piemonte è stato un laboratorio della situazione che adesso sta diventando strutturale in tutta Italia, perché appunto quando parlavate di linee guida che non sono state recepite, quelle di Speranza del 2020, che cosa vuol dire? La ricezione delle linee guida sta alle regioni. La regione Piemonte non ha mai recepito innanzitutto le linee guida di Speranza, che quindi permettevano l'utilizzo della RU 486 anche nei consultori e in day hospital, e insieme a questo ha istituito quello che è stato chiamato Fondo Vita Nascente, che inizialmente era di 400.000 euro e sostanzialmente erano dei soldi a disposizione attraverso procedure non molto trasparenti, a disposizione di associazioni formalmente che difendono la vita, ci sono una serie di diciture con cui vengono chiamate, ma di fatto sono associazioni antiabortiste, e questi fondi sono messi a disposizione delle associazioni per svolgere diverse attività, tra cui appunto campagne di propaganda antiabortiste. Noi abbiamo visto cartelloni in tutta la città, affissi con feti, la possibilità di avere dello spazio all'interno dei consultori dove intercettare le persone che arrivano, perché dicevi bene prima, i consultori sono il primo punto di accesso, di fatto dovrebbero essere il primo punto di accesso all'IVG, perché in consultorio vengono svolti i colloqui dopo i quali viene dato alla persona gestante un certificato che è quello con cui poi la persona comincia l'iter. Perché stiamo parlando di perché sto tornando sui consultori? Perché la legge prevede un certo numero di consultori per un certo numero di abitanti, uno ogni 20.000 abitanti. In Piemonte ce ne sono 18, ce ne dovrebbero essere una sessantina circa. E in tutto ciò, quindi, 400.000 euro che per esempio potevano essere utilizzati per aumentare il personale dei consultori e aumentare il numero di consultori. Parlo di consultori e non di consultorie, perché le consultorie sono dei progetti autogestiti come la consultoria FAM di Torino e altri consultori che ci sono in giro per l'Italia, che riprendono lo stampo femminista dei primi consultori, perché i primi consultori sono nati anche quelli in modo autogestito, come avevi accennato tu, e poi sono stati istituzionalizzati e un po' anche svuotati del loro ruolo. Scusate, sto mettendo tante cose insieme, ma voglio poi arrivare al punto. E quindi i consultori di fatto sul territorio in realtà prevalentemente si occupano di fatto supporto alla gravidanza e contraccezione neanche gratuita, mentre molto poco è il supporto dato all'IVG. Questi soldi che sono stati stanziati inizialmente, 400.000, per le associazioni antiabortiste, erano soldi non di fatto molto rendicontati, che le associazioni potevano usare per diverse attività, tra cui supportare economicamente donne e persone gestanti che, intercettate nei consultori, dichiaravano di non voler continuare la gravidanza per motivi economici. Quindi c'è stato passaggio di soldi alle associazioni, che poi le hanno date in modo arbitrario alle persone che arrivavano nei consultori. Infatti è indicativo il fatto che alle persone sia stato consigliato, a volte, di, anche persone che volevano mantenere, portare avanti la gravidanza, sia stato consigliato di andare al consultorio, dichiarare di non voler abortire, in modo tale da ricevere quei soldi di supporto che comunque servono. E qui andiamo a una delle nostre rivendicazioni: cosa si può fare con questi soldi invece di darli all'associazione antiabortiste per supportare le donne che vogliono abortire? Supportare le donne che invece vogliono portare avanti la gravidanza, cioè avere un sistema di welfare gestito in modo trasparente a livello regionale, statale, comunque strutturato, e non dato in modo arbitrario in gestione a delle associazioni antiabortiste, che supporti le donne che vogliono portare avanti la gravidanza in modo strutturale, così come offrire altri servizi di welfare. Questo fondo è stato aumentato ad 1 milione nell'ultimo anno, e le associazioni antiabortiste in Piemonte, tra l'altro, avevano avuto, e ci sono state diverse vicende, comunque avevano ottenuto l'apertura di una stanza all'interno dell'ospedale Sant'Anna, dove chiamata stanza d'ascolto, dove poter accogliere le donne che si presentavano lì con gravidanze e con gestazioni, ovviamente per intercettare donne che volevano abortire e convincerle a non farlo. Questa stanza non è mai andata in funzione. Inoltre il TAR, cioè, è stato fatto ricorso al TAR da parte di CGL, se non ora quando, denunciando questa situazione qui, e il TAR ha effettivamente dato ragione a chi si opponeva all'apertura di questa stanza, ma di fatto non ha ritenuto urgente la chiusura della stanza, perché di fatto nel frattempo la stanza non è mai andata in funzione. Quindi questa è un'altra dimostrazione del fatto che questi soldi, queste iniziative, sono tipiche marchettate che servono pre-campagna elettorale o durante comunque il governo di Marrone per posizionarsi politicamente su un certo tipo di posizioni, ovviamente a scapito dei corpi nostri.
Sì, e tra l'altro giusto per per ricollegarci anche un momento a quello che dicevamo all'inizio, queste cose che sono state fatte, per esempio, in Regione Piemonte da Cirio, eccetera, non sono nemmeno legate all'ultima questione che riguarda il decreto PNRR e come loro sono riusciti a introdurre questo discorso, ma riguarda il fatto che abbiano impugnato questo articolo 2 della 194 per dire che effettivamente questa cosa non solo è giusta dal loro punto di vista, ma è giusta anche secondo la 194, andando quindi poi ad alimentare quello che è il discorso di Roccella e compagnia bella, che dicono: no, noi non vogliamo abolire la 194, vogliamo vogliamo semplicemente renderla più completa nella sua applicazione, no? Quindi poi effettivamente ci ritroviamo in questo paradosso, che vabbè, poi dal punto di vista vostro immagino sia neanche tanto un paradosso, visto che uno dei vostri punti è la 194 non basta, e quindi immagino che insomma le riflessioni su questa cosa ve le siate fatte, no?
Assolutamente, infatti esiste da diversi anni la rete più 194, che appunto di cui facciamo anche parte, che appunto da sempre sostiene che la legge 194 sia comunque, oltre ad essere già in partenza stata frutto di una serie di compromessi, comunque vada aggiornata alla luce anche, lei nominate tu, delle ultime linee guida fornite dall'OMS, ma in generale anche alla luce di quello che succede nel resto d'Europa. Le linee guida dell'OMS infatti sostengono fortemente la necessità di dare in mano alle persone gestanti il controllo del proprio corpo anche per quanto riguarda l'aborto, e di fornire un supporto all'aborto che sia sufficiente, che sia una pratica sicura e non umiliante, e sostenendo che nel momento in cui queste condizioni non vi fossero, di fatto si stiano attuando delle violazioni dei diritti umani. La RU 486 è utilizzata negli altri paesi, è prevista dalle linee guida dell'OMS, e la 194 purtroppo, per come è stata scritta, in realtà ha portato dei paradossi che di fatto sono naturali, erano una delle possibili evoluzioni della legge stessa, dell'applicazione della legge stessa, perché per come è stata scritta ha delle parti molto interpretabili, e dunque ovviamente a seconda del governo che c'è vengono interpretate in un modo oppure in un altro.
Certo, assolutamente. Infatti, cioè, giusto per venire ritirare un po' le fila di nuovo, leggevo anche che da quando si è insediato il governo Meloni, diversi tra Gasparri e compagnia bella hanno provato a insomma ritirare fuori questi discorsi dei feti come già aventi diritto di essere parte del nucleo familiare e di essere già soggettività giuridica, insomma, quindi ecco, già ci stanno provando da diversi punti di vista. Questo è solo uno dei tanti, no, in cui effettivamente mettono sotto attacco l'autodeterminazione delle persone che decidono o non decidono di avere una gestazione. E io, siccome tra poco dobbiamo collegarci con la compagna in Messico, volevo chiedervi semplicemente quali sono un po' le date successive, insomma, del percorso che riguarda un po' il discorso aborto, antiaborto da combattere, e anche magari se c'è una rete, immagino di sì, anche quella della consultoria, in cui le persone poi possono fare due chiacchiere e capire un attimo come gestirsi la situazione, ecco.
Allora, Luna di Meno chiamerà quella che è una mobilitazione nazionale il 25 maggio per l'aborto libero, sicuro, gratuito e garantito, e a Torino abbiamo pensato dei momenti di avvicinamento, che sono il 16 maggio un'assemblea pubblica al campus, e dovrebbe essere il 19 maggio la visione di un documentario, Women on Waves, di fatto al centro la telemedicina come altro strumento per riappropriarsi del corpo.
Riguardo la consultoria, sì, ti stavi riferendo appunto alla consultoria FAM, che ha sede al Gabrio, al centro sociale Gabrio, e per il momento ha una pagina Instagram, e su cui si possono, e anche un canale Telegram su cui si possono andare a vedere gli appuntamenti mensili. Ovviamente la consultoria è un progetto di persone, di attivisti, e gestito dal basso, quindi di fatto fornisce un supporto, un momento e un punto, un luogo in cui ci si possa confrontare, costruire della conoscenza, della controconoscenza, e anche avere supporto concreto, ad esempio la consultoria ha un'esperienza di accompagnamenti all'aborto e di supporto alla pratica dell'aborto e c'è un ambulatorio ginecologico, ci teniamo a dire che questo ambulatorio ha ovviamente una lunga coda perché andare a coprire il vuoto lasciato dalla andare a coprire il vuoto lasciato dalla, dallo smantellamento del sistema sanitario, questo farlo una stanzetta all'interno del Gabrio, ovviamente vi rendete conto che non è possibile ed è anche un punto politico, cioè non possiamo essere noi a sostituirci completamente allo Stato in quanto si tratta di aborto, welfare e sanità. Ma e quindi vi invitiamo a seguire la pagina Instagram, a seguire il canale Telegram per chi non ha Instagram, e quello a cui facevi riferimento tu è il sito di Obiezione Respinta. Sul sito di Obiezione Respinta si possono su una mappa visualizzare strutture, ma anche solo farmacie consigliate e sconsigliate per quanto riguarda l'interruzione volontaria di gravidanza. Quindi chi ha buone o cattive esperienze in strutture, ospedali, farmacie, consultori può andare a segnalare positivamente o negativamente, e chi appunto ha bisogno di cominciare questo percorso, anche solo prendere la pillola del giorno dopo, può consultare la mappa per vedere quali posti saranno più accoglienti e meno ostili.